Buongiorno a Paolo dall'altra parte del telefono, come stai?
Bene, grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
Benissimo, allora con te come al solito per cercare di dipanare un po' tutti i mille veli che stanno attanagliando la politica britannica di questi temi che peraltro più passa il tempo e più diventano intricati invece di districarsi. Allora, ci sono diverse questioni su cui volevamo interrogarti e dialogare un po' con te. Anzitutto le elezioni europee a cui si sta per arrivare. L'ultima volta che ci eravamo sentiti qualche mese fa, ti ricorderai, ci eravamo detti fra le altre cose che ci sarebbe stata questa possibilità, ma l'avevamo messa nell'ambito della fantapolitica. Poi la realtà ci ha smentito in qualche modo. E poi delle elezioni che invece sono state e si sono tenute la settimana scorsa in giro per la Gran Bretagna e che hanno visto, per quanto fossero elezioni amministrative, la sconfitta dei due principali partiti storici britannici, sia i conservatori come si prevedeva, ma anche i laburisti. C'è la situazione in Irlanda del Nord che continua a essere molto molto tesa, specie dopo la morte della giovane reporter Derry un paio di settimane fa, e poi domenica in Scozia una grande manifestazione sostanzialmente anti-britannica, insomma, mettiamola come vogliamo metterla, però il succo era quello, anti-britannica e pro-europea, direbbe qualcuno. Da dove vogliamo cominciare?
Allora, i temi sono tanti, partirei dall'Irlanda del Nord, perché del resto, come dicevi tu, i risultati elettorali di queste elezioni locali per quanto riguarda il Regno Unito in termini generali, ma di fatto si è votato quasi esclusivamente in Inghilterra e in Irlanda del Nord, appunto, hanno visto in Inghilterra appunto un po' l'arretramento dei due partiti principali, sia dei conservatori di Theresa May che dei laburisti di Jeremy Corbyn, che seppur hanno limitato un po' i danni, hanno comunque messo un cospicuo numero di consiglieri a vantaggio dei liberal democratici da una parte, ma soprattutto dei verdi, che rappresentano forse la vera novità di queste elezioni, anche perché i liberal democratici ormai negli ultimi 15 anni sono diventati di alto una certezza del voto britannico, non rappresentano più una sorpresa, sono stabilmente la terza forza politica britannica. La vera sorpresa, se vogliamo, di questo voto locale sono stati proprio i verdi e tutta una serie di coalizioni e candidature civiche che per la prima volta hanno guadagnato un numero di consiglieri. Penso per esempio all'associazione dei residenti che ha presentato dei candidati in diverse circoscrizioni con ottimi risultati. Questo è il dato che concerne, diciamo, l'Inghilterra stricto senso. Molto diverso invece, seppur non con delle similitudini, è stato ovviamente il voto in Irlanda del Nord. I due principali partiti nordirlandesi che appunto rappresentano i due partiti di maggioranza delle rispettive comunità, il Democratic Unionist Party, principale partito unionista protestante dell'Irlanda del Nord, si è confermato primo partito prendendo il 24% dei voti, riuscendo a eleggere 122 consiglieri locali, però arretrando, diciamo, perdendo 8 posti. Al secondo posto è arrivato ovviamente lo Sinn Féin, che è il primo partito per quanto riguarda invece la comunità repubblicana e cattolica, che con il 23,2% dei voti ha eletto 105 consiglieri, lo stesso numero di quelli che aveva eletto nelle scorse elezioni, ma perdendo lo 0,8% dei voti. Questi quindi i due principali partiti che rappresentano, che si sono confermati come i due partiti di riferimento, ma anche in questo caso, anche in Irlanda del Nord, la vera sorpresa è venuta da un partito di ispirazione liberale, che è l'Alliance Party, che è un partito antisettario, intercomunitario, che guarda sia l'elettorato protestante che l'elettorato cattolico, seppur di orientamento vagamente unionista, cioè è un partito che comunque è a favore dell'unione dell'Irlanda del Nord con la Gran Bretagna, seppur dalla sua fondazione negli anni 70 questo unionismo sia stato sempre definito un unionismo più di carattere economico che non di carattere etnico, religioso, quindi ponendosi un po' al di fuori di quella che è la divisione settaria della politica nordirlandese. Tanto è vero che una delle grandi battaglie dell'Alliance Party è proprio l'abolizione del power sharing, cioè della condivisione forzata del potere tra il principale partito unionista e il principale partito repubblicano, che è un po' una delle pietre angolari dell'accordo di pace del venerdì santo del 1998. L'Alliance Party ha rappresentato sicuramente la vera e propria sorpresa di queste elezioni, ha preso l'11% dei voti, ha eletto 53 consiglieri, 21 in più rispetto alle precedenti elezioni, e insieme al boom dell'Alliance Party, diciamo, l'altro grande vincitore di queste elezioni sono sicuramente il Partito dei Verdi, che è riuscito a eleggere 8 consiglieri raddoppiando la propria presenza all'interno dei consigli comunali di tutta l'Irlanda del Nord. Altri ottimi risultati hanno ottenuto alcune piccole formazioni politiche, infatti tutti gli analisti parlano del successo dei piccoli per commentare questo voto. Per esempio la People Before Profit Alliance, un'alleanza di sinistra radicale anticapitalista nata nella Repubblica d'Irlanda e poi presentatasi anche nell'Irlanda del Nord, è riuscito a triplicare i voti e eleggere ben 5 consiglieri rispetto al singolo consigliere che erano riusciti a eleggere nella scorsa tornata elettorale soltanto a Belfast, tra l'altro, mentre adesso sono ben 5 gli esponenti di questo gruppo che sono riusciti a entrare nei rispettivi consigli comunali. I dati interessanti da queste elezioni ne vengono fuori tanti. Uno, per esempio, è che nessuno ha ancora analizzato questi voti in rapporto, per esempio, alla Brexit. Se noi andiamo a fare due conti, le forze politiche contrarie alla Brexit hanno ottenuto una maggioranza schiacciante in queste elezioni nordirlandesi, perché lo Sinn Féin, esattamente come il Social Democratic Labour Party, uno dei grandi sconfitti di queste elezioni, vecchio partito tradizionalmente leader dell'elettorato cattolico repubblicano fino appunto all'affermarsi dello Sinn Féin negli anni 90, che è calato al 12% dei voti, ma che comunque ha una posizione assolutamente contraria alla Brexit. Lo stesso Alliance Party è un partito nettamente contrario a...
Pronto? Accidenti, abbiamo perso Paolo, adesso vediamo di ritrovarlo subito. Ecco, ti abbiamo riacchiappato, scusa, ritorniamo in voce. C'eravamo fermati al fatto che appunto la maggioranza dell'elettorato ha votato a favore della Brexit, e ci ricordavi la posizione contro la Brexit, scusa, e ci ricordavi la posizione del Social Democratic Labour Party.
Sì, se noi sommiamo Sinn Féin, Social Democratic Labour Party, l'Alliance Party stesso, che aveva condotto tutta la campagna a favore dei Remain non al fianco ma comunque insieme ai partiti repubblicani, perché appunto anche l'Alliance Party si era sempre espresso in maniera fermamente contraria all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, così come i Verdi e altre piccole formazioni come il Progressive Unionist Party, un partito unionista di carattere progressista e socialdemocratico, tutte queste formazioni insieme hanno ottenuto la stragrande maggioranza dei voti in queste elezioni locali e soprattutto superano per numero di voti anche i risultati del referendum sulla Brexit, che ha visto appunto in Irlanda del Nord circa il 56% dei votanti scegliere il Remain invece che il Leave, quindi scegliere di restare all'interno dell'Unione Europea. Questa è una chiave di lettura secondo me interessante. I dati appunto venuti fuori da queste elezioni ce ne sono diverse, per esempio. Dicevi giustamente tu prima che quello che è successo a Derry nel mese scorso con l'uccisione della giornalista nordirlandese durante un conflitto a fuoco tra le forze di polizia locali e esponenti della New Era, delle nuove formazioni dissidenti repubblicane, ha avuto sicuramente un forte impatto. Il dato che emerge è che appunto i due partiti tradizionali, cioè i due partiti principali, il DUP e lo Sinn Féin, il Democratic Unionist Party e lo Sinn Féin, pagano dazio, perdono entrambi un po' del loro elettorato, appunto a vantaggio o della formazione centrista dell'Alliance Party o di formazioni più radicali. Ad esempio lo Sinn Féin perde consenso sia nei confronti dei Verdi, sia nei confronti della People Before Profit Alliance, si afferma per la prima volta un movimento come il Cross Community Labour Alternative, cioè un movimento sindacalista, socialdemocratico, non settario, che riesce a eleggere un consigliere, ma soprattutto vengono eletti diversi indipendenti, vengono considerati così nel conteggio elettorale, che però hanno rappresentato la cosiddetta dissidenza repubblicana. Ad esempio a Derry è stato eletto Gary Donnelly proprio nel collegio elettorale del Moor, che comprende il quartiere di Cregan, dove c'è stato appunto lo scontro che ha visto la tragica morte di Lyra McKee. Gary Donnelly, ex prigioniero della Ria Lira, è stato il primo eletto in quel collegio elettorale, prendendo più di 2000 voti in più rispetto e più di 300 voti in più rispetto al candidato dello Sinn Féin. Sempre nello stesso collegio è stato eletto anche Paul Gallagher, che è un ex esponente dell'Irish Republican Socialist Party, il braccio politico dell'ILLA, dell'Irish National Liberation Army, uno dei più efferati gruppi paramilitari repubblicani e anche dei più radicali in senso socialista e marxista, che hanno caratterizzato e insanguinato i Troubles in Irlanda del Nord. E Gallagher si è imposto anche lui con un successo notevolissimo da indipendente, ma è stato eletto anche lui, presentava addirittura col nome di battaglia Gallagher, e ha ottenuto più del 10% dei voti nella prima preferenza. Insomma, quindi vediamo che proprio senza nessun contatto con il contesto sociale questi dissidenti non sono. Certo, rappresentano una minoranza, abbiamo visto che abbia come le azioni della New Era abbia da un lato anche contribuito a ricompattare un po' lo scenario politico nordirlandese, seppur molto diviso dalla questione della Brexit, però di sicuro non c'è stato un netto rifiuto del repubblicanesimo più radicale da parte delle comunità locali, soprattutto di Derry, che sono state interessate appunto dagli eventi di questi ultimi mesi.
Pronto?
Sì, mi senti?
Ah, sì, no, pensavo che te avevamo riverso.
Sì, è stato rieletto anche un personaggio come Barry McElduff, ad esempio, che era stato espulso dallo Sinn Féin qualche mese fa, perché aveva espresso posizioni, non aveva, diciamo, espresso il suo favore alla, alle ricorrenze convocate, diciamo, alla marcia di commemorazione convocata per il cosiddetto massacro di Kings Mills, perpetrato quando un'autobomba dell'IRA uccise 10 protestanti e fu costretto appunto a dimettersi dallo Sinn Féin, si è presentato come indipendente, è stato eletto anche lui, così come all'interno del People Before Profit, sempre a Belfast, è stato eletto Eamon McCann, che è uno degli fondatori del Northern Ireland Civil Rights Association, della NICRA, protagonista appunto delle marce per i diritti civili, e uno degli organizzatori della marcia di Derry del 1972, diventata poi tristemente famosa come la Bloody Sunday dell'Irlanda del Nord.
Certo. Senti, ma in tutto questo, no? Allora, diciamo, lo scenario nordirlandese, anche da un punto di vista elettorale, ce l'ha illustrato. Quello inglese, con tutte le cautele, perché si trattava di un voto amministrativo, e per carità, però insomma ci porta a una crisi, alla crisi forte di uno dei principali partiti tradizionali britannici. L'altro, il Labour, qualche grosso problema comunque ce l'ha anche lui. In Scozia non abbiamo ancora affrontato la questione, ma insomma c'è stata una manifestazione molto molto grossa la scorsa domenica. Ora, senza avere la bacchetta magica, e quindi non sappiamo poi effettivamente come andranno queste, anche qui, fatidiche elezioni dell'Europarlamento, che nessuno si è mai filato in Gran Bretagna fino a quelle di quest'anno. Di solito scivolavano via le giadre, insomma, e invece quest'anno sono diventate un po' il re d'azione, ecco. Però tutto questo rischia di ulteriormente rendere la matassa ancora più intricata, nel senso, se putacaso questo tipo di risultati dovessero essere poi grosso modo, insomma, i risultati uscenti anche dalle elezioni europee di maggio, che cosa ci dobbiamo aspettare? Un'altra impasse lunghissima, se lo può permettere, la Gran Bretagna?
Ecco, dicevi giustamente tu, penso che queste elezioni europee, che in pochi pensavano si sarebbero tenute in Gran Bretagna, acquisiscano paradossalmente un valore senza precedenti nella storia politica della Gran Bretagna, perché rischiano, o meglio, stanno già trasformandosi in una sorta di nuovo referendum sulla Brexit, seppur non in maniera esplicita, con tutto le ovviamente contraddizioni che questo vuol dire anche all'interno dei due partiti tradizionali, perché come sappiamo conservatori e laburisti non sono proprio compatti ed eterogenei sulla posizione sulla Brexit, forse lo sono un po' di più i conservatori rispetto ai laburisti, che hanno diciamo uno scarto maggiore tra favorevoli e contrari, una divisione più profonda, se vogliamo, tra favorevoli e contrari, con tutto ciò che questo comporta, ma è un problema oggettivo. In Scozia sicuramente la campagna per le elezioni europee è stata già declinata in questo senso. Lo scorso aprile, 24 aprile, lo Scottish National Party, appunto nella figura di Nicola Sturgeon, la presidentessa del partito, nonché primo ministro del governo scozzese, ha già avviato l'iter per indire un secondo referendum per l'indipendenza, qualora la Brexit diventasse, quindi l'uscita della Gran Bretagna del Regno Unito dall'Unione Europea diventasse realtà, e questo referendum si dovrebbe tenere in questo caso nel maggio del 2021. Quindi. Il network All Under One Banner, tutti uniti sotto una bandiera, ha portato in piazza più di 100.000 persone a Glasgow due giorni fa, hanno lanciato nuovi appuntamenti, e le elezioni europee sono state viste appunto come, sono state presentate come un nuovo referendum sulla Brexit in Scozia. Quindi lo Scottish National Party, il nazionalismo scozzese, l'ha già declinata in questo senso. Una presa di posizione simile viene anche dal Galles, nonostante, ricordiamolo, in Galles al referendum sulla Brexit abbia vinto appunto il Leave e non il Remain, cosa che invece è successa in Scozia e in Irlanda del Nord. Ciò nonostante, Adam Price, che è il nuovo segretario del Plaid Cymru, il partito nazionalista gallese, ha già rilanciato il tema dell'indipendenza gallese. È nata un'associazione All Under One Banner Cymru, cioè tutti uniti dietro una bandiera, la sezione gallese, diciamo, dell'omologo movimento scozzese, che ha indetto una manifestazione per l'indipendenza del Galles per il prossimo 12 maggio, ed è anche questa una notizia, perché un corteo per l'indipendenza del Galles non si vedeva dagli anni 80, grosso modo.
Sì, siamo su quel livello di tempi.
Esatto, e lo stesso Price si è rimesso, nonostante il Pettino negli ultimi anni avesse adottato una politica più di stampo autonomista, federalista, che non pienamente indipendentista, ha ripreso un vocabolario di stampo indipendentista. Lui è un personaggio piuttosto particolare, lui è figlio di un minatore, di un sindacalista socialista, laburista gallese, lui è apertamente omosessuale, è il primo omosessuale che diventa segretario del Plaid Cymru, e ha contribuito ancora di più a consolidare l'orientamento socialdemocratico del nazionalismo gallese, e ha ripreso il tema dell'indipendenza, che appunto negli ultimi 15 anni era un po' scomparso dal discorso pubblico del nazionalismo gallese. Quindi tutti questi elementi contribuiscono a rendere ancora più un'incognita, se vogliamo, questo voto per le elezioni europee. Di sicuro, e su questo credo che è difficile sbagliare, il tema principale sul quale si giocheranno queste elezioni sarà appunto la Brexit. E che tipo di Brexit? Perché appunto noi veniamo fuori da 2 anni di lunghissime trattative che si sono concluse in un niente di fatto, in un quantomeno fermi tutti, vediamo che succede. Tanto è vero che sia le analisi che volevano un hard Brexit a fine marzo, senza se, senza ma, appunto anche quelli che dicevano non si troverà un'alternativa, quindi l'hard Brexit diventerà l'unica alternativa, mi sembra abbiano clamorosamente toppato l'interpretazione, così come quelli che pensavano a una sospensione della Brexit o al nuovo referendum. In realtà ci troviamo in una sorta di pantano dove nessuno sa bene che fare, anche perché, ripetiamolo ancora una volta, il problema principale di tutta la questione rimane fondamentalmente quello dell'Irlanda del Nord, su cui nessuno ha una soluzione concreta, ma soprattutto capace di godere di una condivisione di un sostegno condiviso, che invece è ben lungi dall'esserci, e anche il voto di queste elezioni locali, ripeto ancora una volta, in Irlanda del Nord lo dimostrano chiaramente. Il DUP, il Democratic Unionist Party, che è la forza più convintamente a favore della Brexit e dell'uscita di tutto, se vogliamo, lo scenario politico britannico, sono i più convinti sostenitori dell'hard Brexit, si è confermato comunque il primo partito in Irlanda del Nord, ma ciò nonostante le forze anti-Brexit, quindi a favore del contrario all'uscita della Gran Bretagna e quindi dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, hanno ottenuto la stragrande maggioranza dei voti. Quindi ci troviamo ancora una volta in una specie di limbo dal quale è difficilissimo adesso uscire, e non credo che questo voto europeo, in ogni caso, qualunque sia l'esito di questo voto, non si troverà una soluzione, perché di fatto c'è un voto popolare da tenere in considerazione, che comunque ha tenuto un referendum, i sostenitori del Leave hanno vinto, quindi in un certo qual modo non si può far finta che questa espressione della volontà popolare non ci sia stata.
Certo,
questo semmai ci porta a interrogarci sulla sul reale, diciamo,
sui grandi reale, problemi della democrazia
e anche sulla reale unità della Gran Bretagna dal punto di vista politico, visto che abbiamo appunto la Scozia e l'Irlanda del Nord che hanno votato in un modo, il Galles e l'Inghilterra che hanno votato in un altro, e soprattutto le conseguenze che tutto ciò ha avuto in Irlanda del Nord, perché al di là della questione politica, al di là dell'analisi delle strategie politiche, delle alleanze, delle conseguenze sul sistema politico, quello che è successo in Irlanda del Nord di fatto è un ritorno alla violenza, seppur ancora non su vasta scala, ma comunque su livelli che non si vedevano da più di 20 anni.
Sì, insomma, poi ormai il Venerdì Santo è 20 e passa anni fa, ecco, noi ci ricordiamo, sì, nel nostro immaginario l'Irlanda del Nord è quella delle camionette, dei Troubles e tutto quanto, ma insomma sono 20 anni che per fortuna, diciamo, quello scenario dal punto di vista della violenza di strada, chiamiamola così, non esiste più. Ritornarci,
esatto, noi abbiamo adesso, abbiamo per la prima volta eletti in queste elezioni, gli eletti in queste ultime tornate elettorali in Irlanda del Nord, molti di questi sono persone che non hanno vissuto i Troubles,
certo.
Sono i figli della pace, sono,
certo,
i figli dell'accordo di pace.
Un ventenne di oggi le sa perché gliel'hanno raccontato i genitori,
certo,
o i nonni, però lui di persona
poi
non c'era,
esatto. Poi lo stesso vale anche per i dissidenti repubblicani, cioè quelli che ad oggi animano i gruppi dissidenti, che si sono scontrati con che si scontrano regolarmente con la polizia a Derry, che hanno dato nuova linfa alla New Era, hanno formato le nuove organizzazioni della cosiddetta dissidenza repubblicana, sono altrettanto giovani. Noi abbiamo una media di età, sì, abbiamo dei vecchi arnesi, i cosiddetti irriducibili, che sono quelli che si erano opposti all'accordo, che avevano mantenuto una posizione ultra radicale già alla fine degli anni 90, ma la maggior parte di questi sono ragazzini tra i 18 e i 23 anni.
Quindi anche lì,
quindi anche lì noi abbiamo una nuova generazione che, se vuoi, mettici le conseguenze della crisi economica, mettici l'aumento del tasso di disoccupazione di Nuova Irlanda del Nord, mettici l'impasse politica. Ricordiamoci che dal 2017, che nonostante l'accordo di pace, nonostante l'imposizione del power sharing, l'Irlanda del Nord è senza un governo, perché l'accordo tra i due principali partiti, lo Sinn Féin e il DUP, non si è trovato e ancora ad oggi non c'è. Quindi noi abbiamo questa sospensione anche della politica nordirlandese, che sommata a tutte queste cose, sommata alla Brexit, che appunto in Irlanda del Nord ha assunto una dimensione del tutto diversa. Se noi andiamo a vedere anche quella che fu la campagna elettorale, la campagna referendaria, i temi trattati nella campagna referendaria in Irlanda del Nord sono completamente diversi da quelli che hanno caratterizzato invece la campagna nel resto della Gran Bretagna, Scozia completa. E noi abbiamo avuto tutto lì il discorso pubblico sul referendum in Gran Bretagna, ha ruotato fondamentalmente intorno al tema dell'immigrazione, declinata in vari modi, diciamo, no?
Certo.
In Irlanda del Nord il tema immigrazione non è mai stato affrontato. Se uno si va ad analizzare i discorsi e i documenti politici usciti nella campagna referendaria, il tema dell'immigrazione non viene mai citato ed è stato invece il tema principale della campagna referendaria nel resto del paese. Quindi questo la dice lunga sulle, sì, conseguenze. Se noi sommiamo tutte queste cose, ci spieghiamo anche come sia possibile che nel 2019 abbiamo una recrudescenza di fenomeni che pensavamo di aver confinato al XX secolo.
Assolutamente, insomma, non... come darti torto, ecco, da questo punto di vista. Va bene, Paolo, noi ti ringraziamo moltissimo, avremo modo di risentirci fra esattamente tre martedì a questo punto, per fare la leggendaria analisi del voto, che va sempre fatta in questi casi. E poi, fra l'altro, se passi per Roma la prossima settimana, c'è anche un signore che si chiama Anthony Cartwright, che sta qui proprio nel nostro quartiere, che immaginiamo sarà interrogato proprio su questi temi. Per cui, insomma, vedi un po' tu, se
sarà piuttosto interessante, direi.
Perfetto. Va bene, per il resto, come al solito, ti ringraziamo moltissimo per la tua presenza, e allora al più tardi ci si risente a fine maggio e vedremo un po'
come
è andata.
Grazie a voi. e a prestissimo.
A presto, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.